fondamentali, fondamentali del tiro con l'arco.
Guardo il centro dell'avversario.
Portare la musica al centro, cioè mettere la musica al centro.
Ma è questo il centro vero della tua vita?
Vediamo come risponde con la sua tecnica di tiro inconfondibile, Marcello Retico. 10.
It's enough, it's enough.
Mettere la musica al centro della tua vita.
Ok, proviamo a scagliare una freccia, Fabio.
Per mettere la musica al centro.
Mettere la musica al centro. Centro.
Ottimo, va bene. Allora, vado, eh.
Allora, sono Tommaso Sardi, sono un musicista, in particolare un compositore, un direttore d'orchestra e uno strumentista. Il mio percorso è iniziato praticamente quando ero ancora un essere unicellulare, perché la mia famiglia, insomma, è una famiglia di musicisti, quindi da sempre ho ascoltato, sono stato immerso nella musica e quando appunto all'età di 5 anni ho iniziato a giocare con gli strumenti, lo facevo in un ambiente estremamente musicale. Tanto che quasi la musica mi sembrava un linguaggio che fosse normale, quotidiano, quasi non le davo l'importanza perché c'era sempre. E quindi crescendo, giocando con strumenti come la chitarra, il pianoforte e poi insomma le prime tastiere, sono arrivato alle scuole medie e si è aperta tutta quella vena invece molto più anticonformista e che voleva distruggere tutto quello che in qualche modo era il perbenismo musicale che si respirava nella mia famiglia. E così scoprì tutto quel underground, tra virgolette, che alle scuole medie mi sembrava trasgressivo, che era tutta quella forma di musica rock o punk rock che poteva piacere appunto a un ragazzino tra i 12 e i 14 anni. E da lì la mia chitarra, da essere classica, si trasformò in una chitarra elettrica. E poi nel mio gruppo a un certo punto mancava il bassista e quindi la chitarra elettrica si trasformò in un basso. E da lì iniziò una parte molto importante del mio percorso, che fu appunto la costituzione di un gruppo che dall'essere punk rock divenne sempre più punk, poi andò verso l'hardcore e poi arrivò fino al grind addirittura, quindi un'evoluzione, come dire, degradante, e dove appunto facevo il bassista e anche il cantante. E questo mi accompagnò tra i 13 e i 18 anni praticamente.
Ah, ottimo. Allora, questa intervista potremmo iniziarla, dato che si parla del mio passato, si potrebbe iniziare con uno dei gruppi che io adoravo al liceo, che erano i Satanic Surfers, un gruppo storico, insomma, che mi ha accompagnato molto, e il pezzo... Ma i pezzi potrebbero essere tantissimi. Io devo anche dirti il pezzo, oppure così è solo il gruppo? Ah, vabbè, c'è ad esempio Hero of Our Time, che è insomma uno dei pezzi più famosi, che poi è il pezzo che ha dato anche il nome al disco.
Be Then one day he said goodbye, goodbye to the person he used to be. Anger rings to set him free. He flew away from all of us, away from what he once was. A charade of phony smiles, he's now casing the X-Files.
Nel frattempo continuavo lo studio al conservatorio, nel frattempo i vari strumenti si erano diciamo, trasformati in un contrabbasso e quindi ho portato avanti i miei studi da contrabbassista, e, però sempre tenendo questi studi un po' a distanza, come se una cosa che dovevo fare per questioni appunto familiari, ma non avevo mai sentito la necessità di dover investire il mio tempo nello studio della musica, nello studio accademico, ma il mio tempo comunque era sempre solo musica, perché appena avevo un attimo di possibilità e di libertà andavo a suonare in maniera assolutamente non accademica quelli che erano gli strumenti che mi capitavano sotto mano. Finito il percorso liceale mi sono iscritto appunto all'università a Bologna e nel frattempo ho portato avanti quelle che erano le mie passioni musicali, ma senza pensare di continuare il conservatorio. Ma dopo pochi mesi di distanza da casa, e quando uno insomma ha la possibilità di riscoprire un po' se stesso, lontano da quelli che sono gli schemi familiari, mi esplosa dentro una passione che non pensavo di avere, che era quella appunto dello studio della teoria musicale, del capire più a fondo quelli che erano i segreti e le leggi che governavano la musica. E da lì è iniziato il mio vero percorso. Mi sono iscritto a composizione al Conservatorio di Bologna, ho abbandonato l'università in maniera assolutamente nascosta e segreta all'inizio, poi dovetti pubblicare, manifestare la mia allontananza e aver abdicato quel tipo di percorso lì. E iniziando composizione mi è cambiata completamente la percezione della musica, e poi ho iniziato direzione d'orchestra, eccetera, eccetera. Mi sono diplomato dopo 8 anni di percorso, quindi all'età di 27-28 anni, e così è finita la mia parte, diciamo, di studio accademico. Poi un altro gruppo che per me ha significato un po' una svolta
quando sono arrivato ai miei 18 anni, sono stati Karate, altro gruppo storico. Non so, ci sono parti più tristi, altre più carine, cioè più carine, più diciamo meno da dramma. Però una delle canzoni più belle era Gasoline, quella potrebbe essere un ascolto, anche se è molto triste, però vabbè, teniamo quella.
studiando direzione d'orchestra, mi sono ovviamente appassionato tantissimo a quella che era la letteratura orchestrale, quindi al suono dell'orchestra e all'andare ad ascoltare sempre più concerti di orchestre, guardare opere e ascoltare dalla mattina alla sera Radio 3 che portava una quantità di contenuti e di nuove informazioni a quello che era il mio bagaglio culturale, che ogni giorno aveva necessità e desiderio di ampliarsi continuamente. Ma questa passione e questa nuova scoperta e energia di poter anche cioè energia da poter assorbire dall'ascolto della musica cosiddetta classica mi ha creato anche un conflitto interiore, perché tutte quelle che erano le mie amicizie, le mie compagnie, in qualche modo erano distanti da quel linguaggio. E così nacque un pensiero importantissimo. Come fare ad avvicinare persone che avevano la mia stessa sensibilità musicale, perché eravamo cresciuti insieme, ad apprezzare anche la musica classica? E mi resi conto che non ci voleva assolutamente niente, bastava metterli seduti, comodi, infilarli delle cuffie e dirgli ascolta e immergiti nel suono. E da lì appunto mi sono reso conto che in pochissimi minuti tutte le persone entravano a pie pari proprio nell'ascolto della musica classica, nel poterla capire, apprezzare, tanto che ne diventavano assolutamente schiavi subito, e ognuno iniziava ad avere il proprio percorso musicale. E lì fu la chiave di volta, perché capii che appunto la musica classica era semplicemente targettizzata, incompresa, tenuta fuori, ghettizzata quasi, per una questione di cliché, di stereotipi, ma non aveva assolutamente niente a che fare con l'inaccessibilità o anche l'elitarietà di cui troppo spesso si parla. Anche andare ai concerti non costa tanto, non è vero, non bisogna andare vestiti bene, non è vero. E lì iniziò tutta una fase mia trasgressiva, proprio per sradicare questi stereotipi, cercare di andare a teatro nella maniera vestita nella maniera peggiore possibile. Appena una signora a fianco di me scartava una caramella la zittivo, proprio una forma di estremismo, ma perché volevo riportare così insieme appunto a me e ai miei amici e alle mie amiche in teatro una cultura molto semplice, però di attenzione e di rispetto reale verso la musica. E così facendo tutto il mio ambiente musicale si è trasformato, amici e amiche del conservatorio con cui abbiamo iniziato a suonare insieme, e mi resi conto che appunto bisognava fare qualcosa. E nacque il pensiero di Senza Spine. Senza Spine appunto perché si volevano togliere tutte quelle spine, tutti quegli stereotipi che allontanavano le persone dalla musica, e bisognava riconquistare un pubblico sia per noi musicisti, per dare senso al nostro lavoro, a tutti gli strumenti acquisiti, ma anche proprio per restituire alla gente un patrimonio che purtroppo rischia di essere incompreso e reso inaccessibile, ma non perché non ci siano le chiavi per aprire quel baule, ma solo perché non si sa di averle, ecco, non si sa di averle già in tasca, pronte ad essere utilizzate. Poi ognuno di noi può prendere il proprio percorso, però non accedere a quel patrimonio è una perdita enorme. Allora Senza Spina è nata per questo, un gruppo di musicisti che si è unito come una cover band e ha iniziato a fare dei concerti prendendo musiche di Beethoven, poi di Liszt, poi di Shostakovich, di Prokofiev, Mussorgsky. I compositori russi sono andati alla grande all'inizio, poi ci siamo aperti a un po' tutto, dal 600 alla musica contemporanea. Thank you. Da qui i primi concerti in teatro, i concerti in piazza, Piazza Verdi, i concerti al centro commerciale per fare dei flash mob e richiamare pubblico che poi venisse nel teatro Duse, dove facevamo principalmente i nostri concerti più grandi. Tutto bellissimo, ma ci mancava una sala prove. Ci trovavamo alla fine, diciamo nella sagrestia della chiesa dei Servi, in Strada Maggiore, ma non era, diciamo, un ambiente troppo ospitale per noi, che comunque avevamo tra i 20 e i 35 anni. C'era anche qualcuno di più piccolo, addirittura c'erano dei sedicenni. Da lì quindi la necessità di cercare uno spazio, sia per fare le prove, ma anche per far festa finiti i concerti, perché ci trovavamo in 70-80 musicisti che, finito un concerto, non riuscivamo a trovare un locale che ci ospitasse per poter bere tutti insieme una birra e fare un po' di festa. E cercammo quindi questo spazio. Nel frattempo eravamo diventati un'associazione, perché bisognava imparare a usare gli strumenti per stare insieme e utilizzare quelle che erano delle opportunità anche legate appunto a bandi comunali, ministeriali, regionali per trovare dei finanziamenti, e così cercammo anche il modo di ottenere uno spazio, un luogo. Partecipammo a Incredible nel 2014, partecipammo a Culturability, un bando di Unipolis. Da lì abbiamo vinto questi due bandi, e ci è stata data l'opportunità di entrare dentro l'ex Mercato San Donato. Uno spazio bellissimo, difficile, ma incredibile, e da lì abbiamo tolto tre lettere e quella è diventata la casa della musica, ovvero il Mercato Sonato. È iniziato tutto il percorso che ha portato appunto a Orchestra Senza Spine come la conosciamo oggi, alla Scuola di Musica Senza Spine, e a un luogo dove tutti i giorni si vive musica e si fa musica. La musica quindi è al centro della mia vita, e lo è da sempre. Prima non me ne rendevo conto, ma oggi lo è completamente, 24 ore su 24, e quasi mi viene da dire che non è che sono io che ho messo la musica al centro, ma è come se la musica mi avesse circondato completamente e non ho più vie di fuga, e quindi sono assolutamente inondato continuamente di musica e non me ne potrò liberare, perché non ci sono proprio spazi per uscirne. Sono attraversato dalla mattina alla sera in tutte le sue forme, belle e brutte, perché anche dover scrivere un bando ministeriale che parla di musica è mettere la musica al centro, ma insomma non è proprio bellissima come cosa, ma si deve fare. Innanzitutto ci sono degli ostacoli, ma assolutamente non complessi da superare. Il problema è la difficoltà, le energie, diciamo, ecco, che ci vogliono per continuare a superare questi piccoli ostacoli, che poi però giorno dopo giorno diventano faticosi e difficili, no? Da voler sempre affrontare. Di cosa parlo? Per quanto riguarda ovviamente Senza Spine, il mondo dell'orchestra, è la sostenibilità economica di un gruppo fatto di tante, tante persone. Quindi non è così difficile trovare dei bandi, dei finanziamenti potenziali. La cosa difficile è doversi sempre mettere a scrivere cose nuove, sempre dover ripartire in qualche modo da capo, come se quello che hai fatto, quello che è il tuo percorso, non contasse. Questo è un problema proprio da operatore culturale più che da musicista, perché effettivamente è così, cioè ci costringono, parlo ovviamente di un sistema non solo comunale, regionale, nazionale, ma anche internazionale, ogni volta a dover ripartire raccontando chi sei, cosa hai fatto e cosa vuoi fare, e ogni volta sembra che devi fare cose nuove, cioè non puoi mai permetterti in qualche modo di rifare quello che fai già. E questo è molto faticoso. Quindi ci sono tante risorse, ci sono tante occasioni per fare. In questo senso, ecco, non sono veri e propri impedimenti. L'impedimento è doversi ogni volta reinventare e ripartire in qualche modo da zero. Quello è molto faticoso. Poi nel nostro caso, appunto, la sostenibilità e quindi la responsabilità che ho io, ma non solo io, perché siamo una struttura molto, molto grande, per fortuna, è quella di cercare di rendere sostenibile il lavoro per tantissimi operatori, musicisti, musiciste e tutti coloro che stanno dietro le quinte o alla scrivania. Questa è una responsabilità, è una difficoltà, perché ovviamente il pubblico della musica classica non è un pubblico così numeroso, anzi, noi stiamo facendo di tutto per creare il pubblico del domani. Però è una struttura che ha un equilibrio precario, cioè non siamo assolutamente stabili. L'unica stabilità è la comunità che ci segue. Quindi finché c'è quella, siamo sicuri di essere al centro. Però da un punto di vista economico è chiaro che questo tipo di scelta di vita nel nostro caso è piuttosto faticoso e non è minimamente proporzionale, insomma, l'energia che uno spende tutti i giorni a quelle che possono essere, insomma, i contributi economici. Ma questa, per fortuna o per sfortuna, è la nostra passione, quindi ci costringe ad accettare quelle che sono delle condizioni economiche che non sono, appunto, non possono rispecchiare e non si mettono neanche a confronto con altri lavori. Magari con molta meno responsabilità o preparazione, ma che vengono retribuiti normal, come giusto che sia, però in maniera molto più onerosa, ecco.
Thank you.
La musica nella mia giornata si situa dappertutto, addirittura nel mondo dei sogni, nel senso che mi capita spessissimo di sognare musica. E anche questa mattina mi è capitato, e avevo musicato un cortometraggio e lo stavo riguardando, cioè, per dire che sono perseguitato. E poi ovviamente non mi ricordo niente di quello che, come accade nei sogni, mi ricordo poco, una sensazione, quindi non sono purtroppo sogni fecondi, ecco, che poi diventano, si realizzano all'istante. Però dalla mattina ascolto la radio, quindi sono molto legato al suono, molto più che all'immagine, questo insomma nel mio caso è un bene, e quindi dall'ascolto della radio poi si strimpella lo strumento che ti capita sotto mano e poi si aprono purtroppo tutte quelle parti burocratiche, mail e cose che devi rispondere, sempre ovviamente sul campo musicale, guardi tutte le varie proposte che arrivano, perché comunque seguendo la direzione artistica del mercato suonato devo fare anche un lavoro di scouting, di selezione, di scelte sui gruppi e le proposte insomma da portare al mercato, quindi c'è tutta quella parte lì. Dopodiché c'è il lavoro di scrittura appunto e di portare avanti quelli che sono invece quella che è la parte più creativa, ma allo stesso tempo faticosissima, forse la parte più faticosa, quella di scrivere musica in maniera tradizionale, cioè matita, gomma, fogli, e cercare appunto di impostare un discorso partendo da un ragionamento e da un progetto che non per forza deve essere solo intellettuale, ma deve avere tutta poi una parte di costruzione che appunto deriva da un'analisi del materiale che hai sotto mano e una costruzione, un po' come avviene in tutti i linguaggi, dalla letteratura ad altre forme. E quella è la parte più gioiosa e anche allo stesso tempo difficile e faticosa. Dopodiché c'è una parte di insegnamento, che comunque vivo anche grazie e per fortuna, perché è una parte bellissima della mia vita, grazie all'insegnamento di musica, da armonia, contrappunto, teoria e solfeggio. E poi ci sono i momenti in cui faccio le prove con l'orchestra di professionisti, ma anche orchestre di bambini, come l'orchestra junior, o orchestre di altre scuole che seguo per preparare saggi e momenti di concerti. E poi si arriva alla sera, che appunto si inizia col soundcheck dei gruppi, oppure con il laboratorio del coro degli stonati, oppure seguendo classica da mercato il mercoledì sera al mercato suonato, e si conclude la serata quindi stando in un luogo, quasi sempre il mercato suonato, e ascoltando o facendo musica insieme ad amici ed amiche.
Grazie per essere qui al mercato suonato, casa della musica, che è una fortuna incredibile per noi, e speriamo lo sia anche per voi, che non è per nulla scontato poter passare un mercoledì sera, un semplice mercoledì sera, e entrare dentro delle partiture così importanti. Sentirete una risposta dei fiati che è un cromatismo ed è proprio l'elemento caratterizzante di questo terzo materiale sonoro. Lettera A, tutti.